Una volta la Sardegna faceva notizia per i sequestri di persona, gli incendi estivi, la Costa Smeralda, Gigi Riva e i pastori. Oggi la Sardegna finisce sui giornali per il costo dei traghetti in estate, per qualche fabbrica che chiude e poco altro. Oggi la Sardegna in Italia non esiste. Eppure la Sardegna è grande, è la terza regione italiana per estensione, ma ha 1.600.000 abitanti, troppo poco per contare politicamente e per far parlare di sé. Oggi però la Sardegna è un bivio. Il modello di sviluppo che negli anni 60 aveva portato nell'isola la grande industria petrolchimica e della metallurgia pesante è fallito. Da nord a sud, a Porto Torres, Ottana, Porto Vesme, a Semini, di quella stagione rimangono solo poche buste paga e una pesantissima eredità ambientale. E tutto intorno, paesi che si spopolano, aerei e navi sempre più cari, migliaia di giovani che non studiano e non lavorano e molti altri che emigrano. La Sardegna dunque si interroga sul suo futuro, ma non sa cosa pensare, come ammette il sociologo Niccolò Migheli.
Siamo in una specie di fase di sconcerto. Intanto intorno a noi nel mondo stanno succedendo cose terribili e noi non siamo una regione marginale, ma siamo centrale. Perché siamo veramente la linea di confine tra Europa e un mondo molto agitato, no? Come quello arabo-nordafricano. Poi ci sono però delle condizioni interne molto forti. Sembra che tutto un periodo che noi abbiamo definito dell'autonomia stia improvvisamente spegnendosi. Manca un progetto, una visione. Poi quando tu ti trovi in situazioni come le nostre, dove tu hai problemi di tipo economico consistenti e anche sociali, è chiaro che questo si riverbera totalmente nel comportamento delle persone, che è un comportamento sconcertato. Aspettano, ma chi devi aspettare?
La stagione dell'autonomia, quella dell'autonomia speciale, che oggi ancora si trascina e che è culminata nel famoso piano di rinascita, con il quale lo Stato italiano negli anni 60 e 70, per colmare il gap tra la Sardegna e il resto del paese, investì la bellezza di 1.000 miliardi di lire, ad oggi sarebbero oltre 10 miliardi di euro. Per risollevare le sorti dell'isola si scelse l'industria petrolchimica, come ricorda l'antropologo Bachisio Bandino.
Si credeva nel mito industria come risolutore di tutte le disgrazie nostre secolari. E invece bisognava interrogarsi che tipo di industria è, essendo un'industria chimica di base che non avrebbe sollecitato nessuna imprenditorialità. Oltretutto nessuno la voleva in Italia, era un'industria inquinante. Ecco, tutto questo non c'era piena coscienza. A noi capita sempre nella storia, nei vari momenti, in cui noi non sappiamo quando ci vengono imposte o anche proposte delle attività industriali, noi non sappiamo in effetti che cosa vuol dire e dove ci porterà questa nuova industria. Per cui accettiamo così perché non siamo consapevoli, non c'è una cultura adeguata. La cosa mi pare ancora più grave oggi, non solo non c'è nessun tener conto degli errori del passato, ma mi pare che ci siano delle colpe presenti davvero inspiegabili. C'è questa difesa dei pochi posti di lavoro, di queste industrie decotte da tenere in vita ancora succhiando soldi, e mi paiono cose assurde. Come mai questi signori della politica, della Confindustria e del sindacato non la vedono?
Chi ha fatto lezione del passato è invece la comunità di Arborea, uno dei comuni più ricchi della Sardegna, un pezzo di Veneto in provincia di Oristano. Negli anni 20 in centinaia arrivarono qui da Rovigo per bonificare una pianura malarica e qui la Saras della famiglia Moratti ha provato nel 2013 a scavare un pozzo per la ricerca del metano. A favore del progetto Eleonora, centrodestra, centrosinistra, Confindustria e sindacati. La comunità di Arborea invece, sostenuta dall'intera opinione pubblica, isolana, si è ribellata. Manuela Pintus è stata una dei leader della rivolta e un anno fa è diventata, con una lista civica, sindaco del paese.
La comunità di Arborea è fortemente contraria al progetto Eleonora perché questo è un territorio dove le principali attività sono legate all'agroalimentare. Si producono prodotti del settore lattiero-caseario, si produce carne, si produce ortofrutta, coltiviamo i campi e alleviamo bovine dal latte. Probabilmente il motivo più sentito è legato al rispetto di quello che noi abbiamo ereditato dal passato, quindi tutta un'attività portata avanti dai primi coloni, che ha permesso di bonificare un territorio che prima ospitava delle acque malariche, che ora invece permette di sviluppare queste attività.
Noi non sapevamo. Questo è il titolo del libro che Bachisio Bandino ha scritto e nel quale analizza i limiti del vecchio modello di sviluppo e prefigura un futuro possibile per la Sardegna basato su un più alto livello di istruzione.
Questo modello di sviluppo significa visione, cioè consapevolezza, significa sapere. I saperi oggi sono fondamentali. Non per nulla la Sardegna su questo versante è ultima in Italia, è ultima ovviamente in Europa per numero di laureati, di diplomati. Qual è la condizione della scuola sarda oggi? È meglio non parlarne. La situazione del non sapere è drammatica e occorre avviare anche a piccoli passi il primo gradino, il secondo, il terzo gradino. La scalinata è di 1000 gradini, però mettendo i primi ci si avvia.
Il primo gradino di Tommaso Lussu è stato quello della scaletta dell'aereo che da Roma, sua città natale, 8 anni fa lo ha portato in Sardegna, nella zona del Gerrei, più precisamente ad Armungia, il paese di suo nonno, il mitico Emilio Lussu, eroe della Prima Guerra Mondiale, fondatore del Partito Sardo d'Azione, oppositore del fascismo. Tommaso Lussu ha 42 anni e si oppone al declino della Sardegna e di un paese, Armungia, nel quale ha deciso di vivere e che oggi ha 500 abitanti e che, secondo alcuni studi, tra il 2042 e il 2044 potrebbe scomparire del tutto.
Il Gerrei è la zona di Armungia, del paese di mio nonno, della mia famiglia, una zona che lui stesso definiva una delle zone più diseredate dell'Europa occidentale. Sicuramente negli ultimi decenni la cosa non è andata a migliorare, quindi effettivamente qui ci troviamo in una situazione di cercare di riattivare delle microeconomie territoriali che siano alternative a quelle delle grandi infrastrutture che abbiamo visto fallimentari. Abbiamo avviato con Barbara, che è la mia compagna, un recupero della lavorazione tradizionale tessitura a mano, quindi su telai orizzontali in legno. La Sardegna ha un'enorme tradizione millenaria di queste antiche lavorazioni, oggi non fa più economia questo settore. Invece crediamo che si possa recuperare come piccolo settore produttivo, come succede in tutte le parti del nord Europa, così come negli Stati Uniti e in Canada, è possibile creare delle microeconomie sulla tessitura a mano. La tradizione deve essere vista come una radice importante su cui però innestare delle nuove ricerche, nuove sperimentazioni.
La Sardegna da tempo è preda di multinazionali specializzate nel business dell'energia alternativa, che sottraggono terreni all'agricoltura per costruire serre fotovoltaiche. L'energia prodotta viene venduta a caro prezzo, ma le serre restano vuote. È il fenomeno del land grabbing. Ma com'è possibile che la Sardegna ha deciso di rinunciare al suo patrimonio di produzioni sostenibili, di saperi e di cultura per abbracciare l'ennesima modernizzazione fallimentare? La risposta la dà in un suo studio Alessandro Mongili, docente di sociologia all'Università di Padova.
In realtà la modernizzazione, intesa come rottura definitiva con la nostra tradizione, è costitutiva dell'identità moderna dei sardi, come identità italiana. Esiste un legame molto stretto fra l'idea di modernità e l'idea di italianità dei sardi. Questo mito è penetrato in ciascuno di noi e agisce, secondo me, profondamente anche nella nostra psicologia. Noi oggi siamo più legati all'Italia di quanto non lo siamo mai stati in tutta la nostra storia. Appunto questo legame che ci spinge a riflettere sul nostro ruolo all'interno di questa costruzione nazionale che è l'Italia, ed è un ruolo di subalternità, ed è un ruolo secondario. Siamo solo folklore, siamo solo esoticismo a basso costo, siamo sostanzialmente sconosciuti dal resto degli italiani, mentre noi conosciamo tutto dell'Italia. Siamo quindi in una posizione tipica dei colonizzati. In questo senso per noi ha valore il recupero della nostra lingua come fattore centrale di infrastrutturazione della nostra cultura, come spazio un po' autonomo da questo dominio che ci è stato imposto dalla cultura italiana.
La Sardegna del 2016 prova a interrogarsi sul suo futuro, che poi significa fare i conti con le proprie contraddizioni. Tommaso Lussu.
La contraddizione è che c'è un potenziale culturale e produttivo enorme, invece oggi la Sardegna vive di assistenzialismo. Un'altra contraddizione enorme è quella legata alle basi militari. La Sardegna continua ad essere una delle regioni che ha la maggiore densità in tutta l'Europa. Negli ultimi 50 anni, diciamo quelle più antiche come quella del poligono di Perdas de Fogu che esiste dal 1956, si è creato una sorta di, usando un termine un po' forte, di corruzione della coscienza, e le comunità si sono talmente assuefatte a questo tipo di modello che pensano che la base militare generi reddito. Bene, noi pensiamo che invece non è assolutamente vero e che bisognerebbe ripartire dalle vocazioni del territorio, quindi reinvestire sulla pastorizia, reinvestire sulle filiere dei lavori artigiani e turismo sostenibile. Queste sono le vocazioni per cui quel pugno di persone che abitano l'isola, parliamo di 1,5 milioni di persone su un territorio enorme, potrebbero vivere tranquillamente da queste risorse.
La Sardegna sembra essere oggi allo stesso bivio in cui si trovò negli anni 60. Allora le fu imposta la petrolchimica, oggi inquietano gli investimenti del Qatar. Lo Stato arabo ha comprato la Costa Smeralda, ha costruito un grande ospedale privato ad Olbia e ha acquistato il 49% della compagnia aerea Meridiana. E ora come allora, nessuna chiarezza, come spiega il sociologo Niccolò Migheli.
Questa è veramente un'operazione che ha delle inquietanti, ma su cui noi, francamente, per certi versi siamo anche un po' vittime. Sono decisioni che ha fatto lo Stato italiano, il Ministero degli Esteri, la finanza qatariota è venuta da noi, ha rilevato la Costa Smeralda, ha rilevato il famoso ospedale San Raffaele. Dico tutto bene? Sì, probabilmente anche tutto bene o tutto male, perché non è che si hanno neanche degli elementi per capire fino in fondo, visto che i documenti noi non li conosciamo. Però dico anche, ma una presenza di questo tipo non poteva essere ricontrattata in maniera differente. Per il momento a me pare l'ennesima cessione di territorio, ma in questo caso anche di finanziamenti, e il ritorno per noi è ancora totalmente oscuro.
Sardegna senza speranza allora? Forse no. La mobilitazione e la lotta danno ancora buoni frutti. Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha bocciato definitivamente il progetto Eleonora della Saras. E da questa vittoria il sindaco di Arborea, Manuela Pintus, trae una riflessione.
Credo che questo particolare periodo che stiamo attraversando sia un periodo in cui le comunità stanno acquisendo nuova consapevolezza, nel senso che pongono maggiore attenzione verso quelli che sono progetti che spesso vengono definiti calati dall'alto, ma che sono progetti che possono andare bene o magari possono anche non andar bene per le comunità, ma le comunità secondo me sentono forte il desiderio di conoscere e di dire la loro.
Perché la Sardegna del 2016 vuole essere protagonista del suo futuro e non subirlo. Da Cagliari per Radio Popolare, Vito Biolchini.